Abbiamo letto la parte finale di questa parabola che dice: un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui, quel poveretto che giaceva ai margini della strada, e vedutolo ne ebbe pietà. Ecco, mi sembra che questa espressione riassuma tutta la parabola e riassuma tutta la bontà e la misericordia del Signore verso noi poveri peccatori colpiti da Satana, lasciati mezzi morti. Il buon samaritano che è Gesù Cristo non mostra indifferenza come il sacerdote e il levita passati prima, scende dalla cavalcatura, scende dal cielo, si china su di noi poveri peccatori, fascia, lenisce le nostre piaghe e ci porta al sicuro albergo che è la Chiesa. Sì, non ci può essere cristianesimo senza la Chiesa. Che ne pensano certi cristiani anarcoidi, anche tra gli avventisti, che dicono: io sono cristiano lo stesso, sono avventista lo stesso e resto a casa mia. No, è una cosa che non sta in piedi. Il cristiano deve fare parte, fa parte della Chiesa. Il buon samaritano che è Cristo soccorre e salva l'uomo portandolo all'albergo sicuro che è la Chiesa, che è la casa di Dio. Betel, ricordate la visione vista da Giacobbe mentre fuggiva? Giacobbe solo vede questa visione, questa scala sulla quale scendevano e salivano degli angeli, poi si accorge di avere visto la visione straordinaria della gloria di Dio e dice: ma questo luogo è sacro, e lo chiama Betel, casa di Dio, porta del cielo. La Chiesa, considerata in senso positivo, come deve essere considerata, malgrado tutti i problemi che deve affrontare, malgrado tutti i suoi limiti, perché è fatta da uomini e da donne, è la porta del cielo. Entra, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori? Sono le parole che il Signore dice ancora oggi a tutti quelli che sono lì alla porta della Chiesa e non si vogliono decidere a entrare o hanno paura. Volete un sicuro rifugio? Volete la pace dell'anima? Volete combattere meglio contro il diavolo? Fate parte della Chiesa, che è la porta del cielo. I giudei, abbiamo detto, ce l'avevano a morte coi samaritani, e lo abbiamo detto, motivo perché. Era un razzismo religioso che durava da secoli e perdurava ai tempi di Cristo, tanto è vero, vi ricorderete, in una disputa con i suoi avversari, che chiamarono Gesù Cristo un samaritano, un'offesa terribile. Pensate, ma Cristo non si offese, certo. Giovanni capitolo 8, versetto 48. I giudei risposero e gli dissero: non diciamo noi bene che sei un samaritano e che hai un demonio? Quindi un'offesa peggiore non ci poteva essere. Samaritano è per di più indemoniato. E il buon samaritano si dimostrò più credente nella pratica del sacerdote e del levita, che erano uomini di chiesa. Aveva capito l'odiato samaritano che la religione di Dio si riassume e si concretizza nell'amore pratico. E questa verità scavalca i secoli e giunge fino a noi. Noi siamo in un mondo religioso, parlo del mondo religioso, pieno di un terribile razzismo, pieno di ingiustizie, pieno di pregiudizi. E purtroppo ci sono troppi cristiani che ritengono il cristianesimo solo una questione culturale. Questo significa minimizzare, se non azzerare, addirittura il cristianesimo. Ma che questione culturale e culturale? Ma fatemi il favore, il cristianesimo è cambiamento di vita. O non lo si capisce, o non lo si vuol capire, perché fa comodo. E Gesù Cristo dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, continuate voi. Rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ora, Elena White a questo proposito scrive in Parole di vita, pagina 267, possiamo dire di essere discepoli di Cristo e affermare di credere in tutte le verità della parola di Dio, ma questo non servirà al nostro prossimo finché non traduciamo la nostra fede nella vita di ogni giorno. Quello che professiamo può essere sublime come il cielo, ma non salverà né noi né i nostri simili se non siamo veri cristiani. Un buon esempio vale molto più di qualunque professione formale. Vai e fa la stessa cosa, dice Gesù concludendo la sua parabola. Vai e fai il simigliante. Fai anche tu come il buon samaritano, non come il sacerdote e lo scriba. Ora, purtroppo dobbiamo riconoscere che nella natura umana, oltre gli altri tanti difetti, la natura umana conosce una caratteristica triste, è questa, che spesso odio e indifferenza siano mascherati da un apparente e preteso rispetto per certi principi. Si dice, ma il sacerdote perché non si è fermato? Si suppone. Beh, non si è fermato perché lui doveva obbedire alle leggi, doveva obbedire alle leggi, alle normative, alle prescrizioni mosaiche, che gli impedivano di andare a contaminarsi con un morto. Intanto quello non era morto, era vivo. E se lui lo riteneva morto, era una canaglia. Perché prima di tirar di lungo, tu ti devi fermare, signor sacerdote, e devi andare a vedere, ma è veramente morto? Se è morto me ne vado, che è già una stupidaggine, una canagliata. Ma come, la prescrizione mosaica non diceva così? Sì, diceva così, certo. Adesso vedremo se c'è qualcosa che supera la prescrizione mosaica e tutte le prescrizioni. Quello non lo ha fatto. Adesso non si tratta di giudicare il sacerdote, ma di valutare un gesto infame. Non lo ha fatto perché non voleva contaminarsi. Quello aveva il cuore duro, questa è la realtà. E il levita, suo compagno, idem, stessa cosa. Erano uomini che venivano dal Tempio, avevano partecipato alla vita del Tempio, pregando, scannando sacrifici che prefiguravano il Cristo. Ma erano dei legalisti, erano dei formalisti, e tanti cristiani, disgraziatamente, gli assomigliano. Ma rispettano formalmente le prescrizioni, perché oggi di prescrizioni ce ne sono più del tempo di Mosè. La parola di Dio ci dice nella lettera e nello spirito che l'amore di Dio e del prossimo è al di sopra di tutte le leggi e di tutte le normative, e riassume addirittura i 10 comandamenti. I primi 4 riguardano il Dio, gli altri 6 riguardano il prossimo. La legge di Dio è al di sopra di tutte le prescrizioni. Leggiamo 1 Giovanni capitolo 4, versetto 19 e versetto 20. Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo. Se uno dice, io amo Dio, e odia il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. La logica stringente della parola di Dio. Quel sacerdote e quel levita non amavano il loro prossimo. Quello non era samaritano, perché i samaritani si vedevano da come erano vestiti. Quello era un ebreo, era un giudeo, come loro. Questi non amavano il loro prossimo. Erano degli emeriti bugiardi. Odiavano il loro prossimo. Ed erano uomini di chiesa. Facevano parte di quella categoria che si è tramandata nei secoli e noi la vediamo oggi. Categoria dei perbenisti religiosi, che sono una razza di ipocriti terribili, che invece dell'amore hanno qualcos'altro dentro. Che cosa hanno? Beh, hanno l'odio, hanno l'ipocrisia, hanno l'antipatia. 1 Giovanni 3, versetto 17 e versetto 18. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui? Figlioletti, non amiamo a parole con la lingua, ma a fatti e verità. E questo testo è ancora più chiaro del precedente. Non amiamo a parole, come è facile amare a parole. Non amiamo a parole, ma a fatti. E questo è quello che scoccia tante persone, che mette al muro tante persone. Perché per essere cristiani bisogna fare dei fatti, non delle chiacchiere. E invece il mondo religioso è stato, è e forse sarà anche pieno di chiacchiere, ma le chiacchiere non salvano nessuno. Sacerdote e levita, quelli erano certamente chiacchieroni, chiacchiere, discorsi, punto e basta. Poi alla prova dei fatti tirano di lungo. E come? Il levita ancora dà un'occhiata, ma quell'altro tira di lungo dalla parte opposta. Che sapienza Gesù Cristo mostra in questa parabola. Galati 5, versetto 14. Poiché tutta la legge è adempiuta in questa parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Questa è tutta la legge, che è al di sopra di tutte le normative, di tutte le prescrizioni. Marco capitolo 12, Marco capitolo 12, dal versetto 28 al versetto 34. Ora uno degli scribi, che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: qual è il comandamento primo fra tutti? E Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore, il Dio nostro, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. È interessante notare che questa volta è Gesù che risponde citando il testo di Deuteronomio e di Levitico, dove c'è scritto ama. il Signore Dio tuo con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutto il tuo maggior potere. E Gesù che dice questo e soggiunge: non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse: maestro, ben hai detto secondo verità, che vi è un solo Dio e che fuori di lui non ve ne è alcun altro. Cioè risponde a lui come Gesù ha risposto al dottore della legge che provocò il racconto della parabola del buon samaritano. Però questo uomo aggiunge qualcos'altro, versetto 33, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. Oh, questo aveva capito lo spirito della legge, aveva capito lo spirito della Bibbia. Non sempre i cristiani riescono a capire lo spirito della legge, rimangono alla lettera e diventano legalisti. E tirano di lungo quando vedono un disgraziato ai margini della strada e non si vogliono sporcare le mani e non si vogliono sporcare gli abiti, perché loro sono importanti, sono degni, sono persone per bene. Allora Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. Questo scriba aveva risposto bene. Bisogna amare il Dio con tutte le proprie forze e amare il prossimo come noi stessi. Non più di noi stessi, ma come noi stessi. Noi ci amiamo o no? Oh sì, oh ma quanto! Ci amiamo, ma noi ci amiamo, noi ci stimiamo, pensiamo di essere i migliori di tutti, se non i più belli, i più colti, i più avveduti, i più. Ora questi due, lasciatemi di nuovo puntare i fari sul sacerdote e il levita, questi due che volevano osservare la prescrizione mosaica, cosa facevano? Infrangevano un comandamento della legge. Che cosa dice il sesto comandamento? Non uccidere. Perché se non fosse capitato quel buon samaritano che scendeva da Gerusalemme a Gerico, quello sarebbe morto. E allora? La responsabilità di chi era? Di quei due che tenevano in alto la prescrizione mosaica, secondo loro. E quello sarebbe morto. Però, come abbiamo visto, la prescrizione mosaica diceva che bisognava, se uno trovava il bue smarrito del vicino, del nemico addirittura, doveva prenderlo per la cavezza e riportarglielo. Se vedeva un asino rovesciato col suo basto, doveva scaricarlo e riportare e il basto e l'asino a casa del nemico. Quello non era un nemico, era un ebreo, era un fratello. E loro, per salvare le normative, ammazzavano uno perché lo lasciavano morire. Ma a tanto arriva la malvagità umana? Sì, a tanto. Il cuore dell'uomo è una cosa frodolenta, dice Geremia. Chi la conoscerà? Io, dice il Signore, che investigo le reni e i cuori. Solo Dio conosce l'uomo. Adesso vorrei sfiorare un tema che mi sembra adatto al momento. Vorrei parlare della poca misericordia o della mancanza di misericordia che può esserci in una buona amministrazione. Una buona amministrazione è un'ottima cosa, ma ci sono dei punti deboli in una buona amministrazione. Quali sono questi punti deboli? Diversi. Diversi. Una buona amministrazione, cioè fare tornare i conti, non è di tutti. Non è di tutti. Però rischia la buona amministrazione di peccare di misericordia, di mancata misericordia. Mi spiego meglio. Ogni organizzazione, e quando questa organizzazione è l'organizzazione ecclesiastica della Chiesa, deve avere delle regole, deve avere una normativa. Siete d'accordo? Noi ci siamo dati un manuale, e questo manuale si dilata purtroppo. Prima era piccolino, mi ricordo quando 60 anni fa era un librettino piccolo, adesso è un libretto da diverse centinaia di pagine, che aumentano le necessità, aumenta la struttura organizzativa, aumenta tutto, aumentano le pagine del manuale. Però questo manuale non è che deve guidare la Bibbia, non è che deve guidare il cristiano all'esclusione della Bibbia. Cercate di capirmi, perché io sono per l'organizzazione e ho sempre lottato per 50 anni contro quei membri di chiesa che dicevano no, noi dobbiamo essere liberi, e intendevano liberi di fare quello che volevano. No, questo non è organizzazione, questo è anarchia. Però noi possiamo cadere nell'eccesso opposto e peccare di misericordia. Questo mi fa ricordare un po' un fatto. 50 anni fa, o forse più, uno dei primi presidenti della Repubblica Italiana era un ex governatore della Banca d'Italia, era un cervello, è stato un banchiere per tutta la sua vita, e era così scrupoloso che ogni sera con la moglie doveva chiudere i conti, faceva un bilancio della giornata, tante entrate, tante uscite, il bilancio familiare. Solo che confessava, evidentemente, c'era il cuoco, c'era la cuoca, c'era la domestica, c'era l'autista, c'era il giardiniere, c'era questo, c'era quell'altro. Noi poveretti non siamo ex banchieri o banchieri della Banca d'Italia. Comunque uno che riesce a fare questo, credo che sia una buona cosa. Ma diceva, quando c'era un imprevisto, era una tragedia. Una sera, e io non è che me la pigli con questo Presidente della Repubblica, ma per fare capire, dice, è successa una tragedia. Quale? Per loro. A un certo momento dovevano mandare un telegramma urgente da qualcuno. Bisognava andare a fare il telegramma urgente. E il bilancio era chiuso. E aprilo sto bilancio, no? Adesso io dico, invece del telegramma urgente, mettiate il caso che ci fosse un poveretto lì che bussa alla porta del Presidente della Repubblica, cosa difficile perché lì ci sono i corazzieri, ci sono le guardie di pubblica sicurezza prima di arrivare al Presidente, ma ammettiamo che ci sia un poveretto che ha bisogno, e quelli hanno chiuso il bilancio. Il bilancio è chiuso, e riapritelo, quello sta crepando di fame. Un affamato autentico, e ce ne sono ancora di affamati autentici, aumentano sempre di più. Allora tu hai le tue normative, le tue regole, ma a un certo momento fai un'eccezione, altrimenti fai ridere. Fai ridere e fai pietà. Fai un'eccezione. Ora l'organizzazione non sempre è capace di fare un'eccezione. Ci sono le normative, applichiamo la normativa, ma quello sta crepando di fame, scusa, ma dagli da mangiare. Tu vuoi rispettare le prescrizioni del sacerdote, del mosaico, tu levita e tu sacerdote, e lasci crepare quello, ma via! La religione è fatta di misericordia. Un giorno Gesù Cristo ha detto, perché lo avevano accusato di mangiare con le meretrici, con i pubblicani, in casa di Levi Matteo, ha detto andate e imparate che cosa vuol dire quella parola della scrittura, voglio misericordia e non sacrificio, io sono venuto per i malati, non per i sani. Ecco dove un'amministrazione, e la nostra amministrazione è una buona amministrazione, lo sapete che tante denominazioni protestanti ci invidiano la nostra organizzazione e soprattutto la nostra amministrazione. Io rimasi colpito in una riunione di evangelici e di pastori evangelici perché a un certo momento qualcuno si alzò e lodò gli avventisti per le loro finanze floride, per la loro organizzazione. Però noi potremmo commettere l'errore del sacerdote del Levita, che per rispettare le normative che noi ci siamo dati, potremmo far trionfare l'egoismo e potremmo fare trionfare la durezza di cuore dietro queste normative, e le normative non furono create per quello, e noi lo sappiamo. Quindi vi sono per esempio persone nella Chiesa che mangiano manuale e pane, un po' come gli americani che mangiano statistiche e pane, non pane e statistiche, statistiche e pane. Però al di sopra del manuale, che occorre interpretare con il buon senso, che cosa c'è? C'è il libro di Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento, c'è il comandamento che dice: ama Dio con tutte le tue forze, ama il prossimo come te stesso. E per Laodicea c'è un pericolo segnalato in Apocalisse capitolo 3 versetto 17, anzi non è un pericolo, è un rimprovero. Apocalisse 3, 17: poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco e nudo. Gli avventisti sono ricchi come denominazione, hanno possibilità, anche perché rispettano il comandamento della decima, che tanti protestanti non rispettano. Hanno una grande conoscenza teologica che non si aveva 200, 300, 1000, 2000 anni fa. Questo non ci deve far perdere la testa, altrimenti faremo come il sacerdote e come il levita che hanno tirato di lungo. Dobbiamo essere capaci di fare delle eccezioni alle nostre normative, altrimenti diventiamo come gli imperatori di Medo Persia: quando emanavano una legge non si poteva discutere. Vedi il trabocchetto teso a Daniele che finì nella bocca dei leoni. Una buona amministrazione deve essere capace di fare delle eccezioni, assolutamente, altrimenti pecca. E poi c'è un altro pericolo che commettono molti avventisti e non avventisti: di delegare alla propria o all'altrui organizzazione il compito di fare il bene, come se Gesù Cristo avesse detto a uno degli angeli: senti, prenditi una scorta di angeli, vai sulla terra e salva quel povero disgraziato, quell'uomo caduto in balia di Satana, io me ne sto al sicuro in cielo. No, Gesù Cristo è sceso su questa terra e noi dobbiamo impegnarci a titolo personale. Voi mi direte: ma che cosa chiede l'Evangelo? Chiede questo. Non soltanto, ecco, io metto da parte una parte del mio bilancio per la beneficenza. Fatto quello, incontro il povero per la strada, questo è il compito degli altri. Ma che razza di ragionamento è questo? Devi impegnarti tu, e non soltanto dando aiuto materiale. La gente ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di aiuto, di conforto morale, disponibilità personale. E poi la sorella White attira, nel libro Parole di vita, attira l'attenzione su un altro fatto, e che è il colmo dei colmi. In che cosa consiste? Sentite, il sacerdote e il levita erano andati al Tempio per il culto stabilito da Dio stesso. Parteciparvi rappresentava un grande privilegio, perciò essi pensavano che dopo tanto onore fosse umiliante per loro soccorrere un individuo ferito e sconosciuto, abbandonato ai margini della strada. Il nostro dovere l'abbiamo fatto, ma poteva questo qui essere farsi assalire in un altro posto? Mi secca e via, e se ne vanno dall'altra parte. Alcuni pensano, continua Elena White, che sia umiliante per la loro dignità occuparsi delle sofferenze degli altri, e osservano con indifferenza, se non con disprezzo, quanti hanno distrutto il tempio della propria anima. E adesso vi voglio raccontare una storia vera, vissuta da me. Anni 50, a quel tempo non c'era l'osa, c'era la campagna autunnale, e si andava a bussare alle porte, e vi assicuro era duro, e ci davano 50 lire, 100 lire, poi addirittura stampammo dei giornalini da 500 lire, che ci sembrava un'enormità, si diceva il comitato di unione, ma chi darà 500 lire? Poi quando qualcuno propose il giornalino da 1000 lire, tutti furono inorriditi. Parlo degli anni 50. Ed ecco che nei dintorni di Milano, la grande metropoli, quindi una zona fitta di città, cittadine, paesi, villaggi, busso alla porta una domenica mattina e mi viene a aprire un medico. Un medico. Mi presento, ascolta. Capivo subito che era cattolico, cattolico praticante, perché dalle sue parole vedevo che non c'era molta speranza dopo una lunga esperienza di colportore studente, insomma non è che potessi farvi molte illusioni, no? Ah no, io do soltanto ai cattolici. Dottore, la carità non ha nome, il bene è il bene, basta. Ma non, le mie parole non lo convincevano. Allora io dissi, ma si ricordi, ricordiamoci della parabola del buon samaritano. Questo qui mi fa, alt! E che c'era bisogno di fermare? Io ero fermo, alt! E incominciò, lì per lì, era una persona colta, incominciò a snocciolarmi il racconto della parabola del buon samaritano in greco. Io rimasi a ascoltarlo, ma non arrivò fino alla fine, perché a un certo momento dissi, beh, lo sa come finisce, no? E lui continuava, si vede che aveva dimestichezza col greco, dissi, si ricorda come finisce la parabola? Vai e fai anche tu la stessa cosa. Adesso che lei mi ha recitato la parabola del buon samaritano, visto che è una persona che conosce, oltretutto, mi dia qualcosa di questi poveri. Ci credete? Non tirò fuori una lira, però conosceva a memoria la parabola del buon samaritano, però fece come sacerdote e levita, pur essendo un laico. Bei discorsi. Ora Gesù, e concludiamo, recitò e fece recitare allo scriba, al dottore della legge, i due grandi comandamenti, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Deuteronomio capitolo 6, versetto 4. Ascolta Israele, l'Eterno, il Dio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Ma il Signore non dice di amare soltanto Lui, dice di amare anche gli altri, il prossimo. Levitico 19, versetto 18. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figliuoli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno, osserverete le mie leggi. E Gesù Cristo, prima di dire vai e fai il simigliante, vai e fai la stessa cosa a colui che lo interrogava e diceva chi è il mio prossimo, che cosa aveva fatto? Concludiamo con l'ultimo testo, Atti 10:38. Atti 10:38. È Pietro che parla davanti al centurione Cornelio, che l'ha chiamato in casa sua. Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come il Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché il Dio era con lui. Che bella espressione! Gesù andò attorno in questo mondo e manda attorno anche noi, suoi discepoli, per fare il bene, non per tirare di lungo come il sacerdote e il levita, ipocriti formalisti che si trinceravano dietro le normative, le prescrizioni religiose, per nascondere la durezza di cuore che invece è evidente attraverso tanti fatti. Che Dio ci aiuti a fare come il buon samaritano. E ha orecchio da udire oda, dice l'Evangelo. Dio ci benedica e ci aiuti a fare la stessa cosa. Amen.